Scanner. Insomma, la sigla di Scanner consente sempre di creare una certa energia, soprattutto in un orario che si divide un po' tra l'aperitivo e la cena, come dimostra il buon Giulio Dini, che è alla faccia del sottoscritto e di Niccolò Ceccarini, murati, quasi mummificati dentro queste quattro mura ormai da 2 ore e mezzo, ci mangia sostanzialmente nel viso, insomma, io non voglio usare mezze misure. Ciao Giulio, ben ritrovato e soprattutto buon appetito, direi.
Buon appetito, grazie per il
Buonasera.
Da bere nulla? Buonasera. Si mura a secco?
Sì.
Si mura a secco.
Sì. Vabbè. Non posso anche bervi nel viso.
Però è bello perché questa radio è molto, diciamo, molto reale, no? Nel senso, a seconda di quello che uno vuol fare un giorno, no? Allora, dice, oggi mi presento con 2 biscotti, poi se c'è un collegamento non importa, se si fa meglio. È bello, no, mi piace molto questa radio. Sì.
Io mi ispiro ai capostipite di questo tipo di
non guardare
sono stati la Jalappa spenta, ecco, quando c'era il personaggio di turno e suonava al videocitofono. Ecco, io mi sento al videocitofono stasera.
Ho capito, quindi diciamo in libertà, senza regolamenti, si va dritti, tranquilli, senza regole, regolamenti nuovi. Mi verrebbe per usare un gancio di quello che dovremmo parlare, di cui dovremmo parlare stasera, se riusciremo.
Ovviamente. Bello, però prima di parlare di regolamenti, questa è la mitica puccia latina.
Hai capito,
Che grande esclusiva,
No. Hai capito che trattamento,
Questa è una grande esclusiva, possiamo dirlo, di questa trasmissione.
Puccia latina TMV.
Bene, e quindi Dimitri riprenderà anche questo, allora, ovviamente, nel titolo.
Regolamenti, ragazzi, c'è un regolamento agenti nuovo di pacca. È una cosa che non ci sorprende, perché da quando è diventata legge dello Stato, cioè da quando lo Stato ha istituito per legge la figura dell'agente sportivo, se ne sono avvicendati più d'uno di regolamento agenti da parte della FIGC. E quindi questo dovrebbe farci riflettere su quale motivo adesso abbia portato la FIGC a emanarne uno da pochi giorni.
Ma ci sono particolari novità? Perché poi ne abbiamo parlato, mi sembra, proprio a metà della scorsa settimana. Io ti ho detto, guarda Giulio, ho visto il nuovo regolamento e tu mi hai detto, ma in realtà non è che ci siano novità clamorose rispetto al recente passato.
Ma confermi? Infatti, la novità è che non ci sono novità. Mm. Cioè, quelli che sono... E ride bene, perché...
No, sai perché rido? No, sai perché rido? Perché c'è un... Abbiamo campionato qualche mese fa un momento di massima esaltazione di Niccolò Ceccarini in cui lui sostanzialmente diceva che non ci sono novità, e il fatto che non ci sono novità è di per sé una novità, qualcosa del genere. Quindi mi è tornato in mente questo momento epico.
Perché tu, come ben sai, qui dentro, diciamo, si dà molto credito al direttore, e quindi quando c'è qualcosa di simpatico viene campionato, capito Giulio?
Bene, quindi,
presto
allora
toccherà anche a te, preparati.
Ho fatto ingresso nel tuo ambito, diciamo,
sì, del nulla,
stretta esclusiva, direi. Allora, prendo in prestito questa tua espressione e effettivamente non c'è una novità, cioè la Federcalcio è andata dietro, cioè praticamente ha ratificato il penultimo regolamento sugli agenti sportivi del CONI, e quindi sarebbe anche giusto spiegare a chi ci ascolta com'è che stia questa faccenda. Dalla istituzione della, per legge, della figura di agente sportivo, il CONI è il soggetto preposto a emanare il regolamento che disciplina l'attività di agente sportivo in genere, fino ad oggi soltanto rispetto alle discipline professionistiche. Si fa un esame presso il CONI, superato il quale, nel caso ci interessi svolgere l'attività di agenti calciatori, se ne fa un altro presso la Federcalcio, ed è chiaro, quindi ci vuole poi un'abilitazione specifica, ed è chiaro che quindi ci sia necessità di uniformare per la Federcalcio il proprio regolamento a quello del CONI. Ma la Federcalcio, ed è qui il tranello che vi sto mettendo, e in realtà la Federcalcio ha redatto questi giorni, c'è un problema di collegamento?
Per tre secondi si è andato in slow motion, Giulio, però ora ci siamo.
Ecco, bene. Ha ratificato in questi giorni il penultimo regolamento del CONI. E quindi è questo che dovrebbe far riflettere. Cioè, c'è un doppio binario che si realizza, ma c'è anche la necessità che questi regolamenti in realtà vadano di pari passo. Perché i temi, ragazzi, i temi fondamentali che devono essere sistemati nel calcio sono quelli di cui ci siamo già occupati all'interno di temi che abbiamo trattato anche abbastanza di recente e che sono quelli che fanno gridare allo scandalo tanti, e sono quelli delle grandi commissioni, no? Che abbiamo sempre detto poi riguardano però pochissimi agenti o aziende, come le chiama giustamente Beppe Galli, ma che non rispecchiano, direi, il mondo degli agenti. E quindi, a proposito di queste commissioni che sono indeterminate, si è pensato che fosse opportuno fissare un tetto, no? Quindi gli elementi sempre in discussione sono quelli di un tema e di un tetto a queste commissioni, se sia, è un argomento anche questo molto interessante, effettivamente giusto proseguire dando ancora la possibilità alla gente di assistere addirittura tutte e tre le parti di una transazione. Il calciatore si muove dalla squadra A alla squadra B, vede la gente assistere il calciatore, la squadra A e la squadra B. Qui si pone un problema che potrebbe anche essere di conflitto di interesse, che la Federcalcio al momento, ma anche il CONI, superano in maniera abbastanza superficiale. C'è un problema di cui non si parla mai, perché questo riguarda gli operatori, ed è quello dell'accaparramento. Questa è una cosa grave, perché purtroppo è prassi sistematica di questo mondo, ancorché illecita e vietata, rivolgersi a calciatori sotto contratto, cioè sotto mandato con altri agenti, per indurli a cambiare agenzia, quindi a risolvere il contratto di mandato, per poi sottoscrivere un nuovo mandato con chi, diciamo, si è presentato e è stato particolarmente seducente. Questo a volte, spesso e volentieri, a fronte anche del versamento di ingenti somme, perché gli agenti hanno la possibilità di fissare contrattualmente una clausola penale nel caso in cui il recesso arrivi senza motivo prima della scadenza contrattuale che dal regolamento è fissato in 2 anni. Quindi abbiamo questo doppio binario rispetto al quale il CONI però sembra andato avanti, perché nello scorso novembre il CONI ha emanato un nuovo regolamento agenti, preoccupandosi in maniera molto decisa della domiciliazione. E voi direte: ma che cosa sarà questa domiciliazione? A chi ci ascolta devo spiegare: da quando è stata istituita dalla FIFA la deregulation in ambito di mandati d'agenzia, cioè da quando si è strappato tutti gli albi degli agenti delle federazioni partecipanti alla FIFA, nella FIFA nel 2015, successivamente, per il caos che si è venuto a creare, soltanto 2 paesi tra i maggiori hanno stabilito che si dovesse tornare ad un riconoscimento attraverso un titolo, attraverso un esame, e questa è proprio l'Italia e la Francia. Questo cosa significa? Che per operare nel nostro paese, ma anche ma anche in Francia, per un agente straniero che ha conseguito la licenza non attraverso il titolo e quindi attraverso un esame, non ha una vera e propria abilitazione, in Italia è necessario domiciliarsi. Ora la riduco ai minimi termini, cioè deve individuare un agente che ha titolo per lavorare in Italia e che quindi opera nel nostro paese, l'ha conseguito qua, e attraverso questo agente è abilitato a operare. Ecco, per motivi diciamo strettamente pratici, magari perché molti agenti dalla deregulation in poi avevano avviato l'attività, dovevano rifare l'esame, avevano calciatori sotto procura, magari si erano associati con un agente che magari aveva il titolo ante 2015, hanno preferito evidentemente prendere il titolo all'estero per domiciliarsi presso un agente italiano, praticamente creando diciamo un escamotage nel caso che vi ho rappresentato, cioè ho bisogno di diventare agente subito, essere abilitato subito perché ho degli assistiti di cui mi devo preoccupare, prendo la licenza, che ne so, presso la Football Association inglese, per esempio anche te Nick puoi prendere la licenza presso la Football Association, e poi con la licenza acquisito presso la... Come?
No, dubito che me la diano appena mi vedono.
No, a te te la danno ad onore.
Ah, cioè, senza
nemmeno chiederla praticamente, vista l'esperienza che hai in ambito nel mercato nazionale e non. E quindi con la tua licenza della Football Association ti domicili in Italia, magari da italiano, e prosegui praticamente l'attività. Che cos'è successo? E questo modo, diciamo, di eludere la normativa non è piaciuta affatto al CONI, che ha stabilito che per domiciliarsi, in parole povere, si deve essere residenti all'estero da almeno un anno e si deve essere abilitati presso quella federazione da almeno un anno.
Giulio, non ti voglio interrompere, però visto che stai toccando questo argomento, abbiamo l'ospite che credo abbia sentito tutta la tua elucubrazione e naturalmente di tutti i dettagli di questo ragionamento. Vogliamo presentare, così almeno lo coinvolgiamo nella chiacchierata. Giulio.
Mauro, buonasera, abbiamo con noi l'avvocato Mauro Garau, che è il vicepresidente dell'associazione Avvocati Calcio, che vede l'unione di avvocati che operano nel calcio professionistico. Il presidente dell'associazione Pappalin, che credo conosciate appena. E, Mauro è un amico che interviene a Scanner stasera per dare, diciamo, quelle che sono le sue valutazioni sul nuovo regolamento agenti e magari anche per darci quella che è la situazione della, diciamo, normativa che riguarda l'inquadramento dell'avvocato all'interno del calcio professionistico. Grazie Mauro di essere con noi.
Buonasera avvocato.
Ciao, buonasera, grazie per l'invito.
Vai Giulio.
Mauro, senti, stavo parlando dei domiciliati, ma non avevo ancora detto che per il CONI la normativa sui domiciliati, cioè un anno di residenza all'estero e un anno dal conseguimento del titolo dalla federazione del relativo paese, lo considera già in vigore ad oggi, ed era questo il motivo per cui, ragazzi, vi avevo detto che la federazione calcio non si è adeguata. Ma esiste, e poi vi spiego perché poi si lancia la bomba finale.
Vai.
Esiste davvero un problema domiciliati, Mauro?
Eh sì, credo che debbano essere di nuovo coordinati i due regolamenti, quello FIGC e quello CONI. Come dicevi bene, il nuovo regolamento FIGC, che è stato pubblicato il 1 febbraio del 2022, aveva l'intenzione di coordinarsi e ratificare tutta una serie di novità regolamentari che erano state apportate dal CONI. Il punto è che si è aggiornato ad un regolamento CONI che era già vecchio, perché era il regolamento CONI del 20 luglio del 2021. E quindi probabilmente sarebbe stato più utile attendere per il nuovo regolamento FIGC il nuovo regolamento CONI, che è pubblicato il 10 febbraio 2022. Ti dico, si poteva attendere probabilmente perché il nuovo regolamento CONI ratifica ciò che era stato deliberato dalla giunta del CONI già a novembre 2021. Si attendeva solo l'approvazione del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che è venuta adesso a febbraio. Quindi, sapendo già che c'era una delibera di giunta CONI, che finalmente, dico io, credo che condivida anche tu, metteva qualche paletto in più, ad esempio a questo istituto della domiciliazione che stavi brillantemente illustrando, forse per un regolamento nuovo si poteva attendere ancora un attimo. Sei d'accordo?
Ma è lecito pensare, Mauro, che in realtà la Federcalcio abbia timore del contenzioso che verrebbe a crearsi? Perché quello che stavo dicendo è che per il CONI praticamente l'applicazione della norma sui domiciliati è immediata, e questo significherebbe che tutti coloro che hanno concluso delle trattative come domiciliati nel nostro paese e nel nostro si vedrebbero non più riconosciuti formalmente come domiciliati. Questo scatenerebbe davvero una grandissima confusione e un contenzioso infinito. Io credo è lecito pensare che questo sia il motivo per cui la Federcalcio ha atteso e magari spera che il CONI questa norma la riveda o comunque stabilisca che una sua entrata in vigore differita.
Ma allora probabilmente hanno voluto salvare la finestra di mercato di gennaio. Su questo non credo che non ci siano dubbi. Ma nel momento in cui il mercato di gennaio è chiuso e quindi si è atteso proprio la chiusura di quella finestra di calciomercato per pubblicare il nuovo regolamento, e quindi salvando tutto ciò che è stato, quindi anche le operazioni effettuate dai domiciliati nell'ultima sessione di calciomercato, io credo che un nuovo regolamento di febbraio che esce già vecchio forse non sia un gran biglietto da visita in questo periodo in cui si parla di riforme. Questa è la mia idea. Di fatto in 10 giorni è un regolamento obsoleto.
Ecco, e questo diciamo mi sembra abbastanza evidente, però io volevo fare altre domande anche, insomma, che riguardano proprio il discorso anche delle operazioni degli agenti, che comunque sia è di grandissima attualità. Insomma, si parlava prima di un tetto alle commissioni, no? Ecco, si risolverà questa questione? Riusciremo a trovare il punto di arrivo, oppure sarà ancora una volta una di quelle cose nelle quali non si vedrà mai la fine?
Io credo che sul tetto alle commissioni dovremo attendere che la FIFA, che ha già fatto circolare una bozza di proprio regolamento, decida se affondare da questo punto di vista e quindi inserire nel regolamento FIFA, al quale si dovranno adeguare tutti i regolamenti agenti delle singole federazioni affiliate, ovviamente per una questione di gerarchia delle fonti, e se la FIFA quindi stabilirà che ci sarà un tetto o comunque lo parametrerà a una serie di indici che stanno studiando da quel che trapela, allora forse sì, arriveremo a dei tetti, anche se è sempre difficile poter imbrigliare determinati compensi, perché non tutte le operazioni sono uguali, non tutte le consulenze che rendono questi professionisti possono essere avvicinate, perché ci sono operazioni tra virgolette, estremamente facili, dove diciamo che le parti sono praticamente già d'accordo e si tratta solo di accompagnare il proprio cliente alla firma, altre che nascono impossibili, che grazie ai professionisti che si avvicinano sia al club che ai calciatori diventano possibili. Quindi pagarle e riconoscere quel lavoro in un modo troppo standardizzato è un po' forse difficile. Voi me lo insegnate che vivete il calciomercato anche dal punto di vista della cronaca e quindi sapete tanti retroscena quanto certe operazioni siano difficili in partenza e poi diventino realtà. Quindi non lo so, questa è un'idea, non so se si arriverà al tetto, di sicuro per non avere commissioni spropositate dovranno tornare a fare il loro lavoro i direttori sportivi, che forse stanno demandando troppo a certi agenti la loro attività. Questa è un'idea.
Giulio!
Mia idea.
No, questo è un problema che, come dire, si dice sempre, si fa riferimento a questo fenomeno quasi sottovoce, no? Perché la Vox Populi individua la gente come la causa di tutti i mali. Però Mauro, facendo riferimento alla bozza di regolamento FIFA, probabilmente ci induce anche a ritenere che la Federcalcio ancora non si sia adeguata, perché forse spera che arrivi a definire tutta la questione normativa proprio il regolamento FIFA, e quindi, come dire, un'imposizione dall'alto, non solo per quello che riguarda il cap, e quindi un tetto alle commissioni prefissato, si parla del 3%, del 6% se si assiste una società, il calciatore, il 3% solo il calciatore, il 10% se si assiste solo la società, ma anche appunto della rappresentanza multipla. Tu pensi, Mauro, che la rappresentanza multipla debba essere disciplinata? Cioè, esiste effettivamente un problema di conflitto di interessi? Non si può davvero in un contratto assistere bene più parti che hanno interessi diversi nello stesso contratto?
Sì, noi, specialmente noi come avvocati, siamo abituati proprio a ragionare così, ossia per assistere bene una parte bisogna assistere quella parte. Noi anche adesso, quando assistiamo i calciatori o i club, assistiamo una parte e cerchiamo di assisterla al meglio, perché è fisiologico. Nel momento in cui un intermediario assiste tutte e tre le parti coinvolte in un'operazione, è evidente che poi l'interesse è quello di portare a termine quell'operazione, e l'interesse primario diventa il proprio, cioè far sì che quell'operazione si chiuda. Hai accontentato tutti, ma non hai fatto il 100% per l'uno. Secondo questo è, certo, questo è il nostro punto di vista. E quindi i regolamenti precedenti alla deregulation del 2015 forse erano un po' più incisivi da questo punto di vista. Non era consentito assistere tutte le parti, e forse, certo, si dovrebbe tornare là. La FIFA credo, Mauro, che sia orientata in questo.
Prego,
hai
Giulio,
parlato di, sì, avvocati, di cui sei vicepresidente di Avvocati Calcio. Ecco, questo regolamento non parla degli avvocati, eppure la riforma dello sport prevede espressamente l'abilitazione, diciamo, dell'avvocato secondo il proprio ordinamento ad assistere i professionisti dello sport, quelli che oggi sono i calciatori, gli allenatori, ma anche coloro che compongono lo staff, e domani sarà una platea molto, molto più ampia. Com'è possibile che, nonostante si vada incontro a questa norma, che è già dello Stato ma deve soltanto entrare in vigore, non si sia provveduto a creare un qualcosa per gli avvocati? Voi vi siete incontrati con Malagò, vi siete incontrati con Gravina abbastanza di recente, che cosa avete chiesto?
Sì, noi eravamo ospiti al CONI il 17 dicembre con il presidente Pasqualin, il segretario Franco Campana. Siamo stati ospiti del presidente Malagò, alla riunione era presente anche la FIGC con il presidente Gravina, con i propri consulenti. Stiamo insistendo, noi vorremmo che, così come era previsto prima, sia dal regolamento, addirittura il regolamento FIFA 2008, ma il regolamento agenti 2010 e anche il primo regolamento FIGC post deregulation, noi vorremmo che la voce avvocato che assiste calciatore o club sia di nuovo esplicita e chiara nei regolamenti. E quindi vorremmo in sostanza che sia riconosciuto che quando un avvocato assiste un calciatore o assiste un club nel contratto federale che si deposita, sia lecito indicare che quella parte è stata assistita da un avvocato, così come avviene ora.
Una sezione a parte, come avviene nella Football Association in Inghilterra.
Esatto, secondo noi la soluzione più facile sarebbe quella di inserire nell'albo del registro degli agenti una sottosezione dove sono indicati gli avvocati che assistono, che fanno questo mestiere, insomma, con tutta una serie magari di requisiti che possono essere quelli della formazione continua che è prevista anche per gli agenti, un numero di mandati prestabilito a partire dai quali ci si può iscrivere, insomma, però non riteniamo di non dover stare alla porta, ma di dover entrare a tutto diritto nei regolamenti federali. Quindi noi stiamo lavorando su questo.
Certo. Avvocato, noi la ringraziamo, poi magari cercheremo di averla più avanti anche per approfondire altri temi, perché sicuramente l'argomento è molto interessante, per cui la ringraziamo per stasera e in bocca al lupo e buon lavoro, ovviamente.
Grazie dell'invito.
Mauro, grazie, ciao.
Giulio, grazie, ciao, buona serata.
Giulio, 60 secondi di chiosa oggi.
Vai, è partito il cronometro, Giulione. E non puoi bere, e non puoi mangiare.
No, torno alla bomba, perché... Allora, bastano meno di 60 secondi. Quello che ho cercato di dire prima è che per il CONI la normativa sui domiciliati, che a voi non interessava tanto, è in vigore già adesso. Questo che cosa significa? Che tutti, ora Mauro, secondo Mauro, si è voluto superare la finestra di mercato di gennaio. Astrattamente, ma forse non soltanto astrattamente, secondo il CONI alla finestra di mercato ci si è già arrivati con il regolamento CONI che la Giunta Nazionale ha emanato lo scorso novembre, e questo significherebbe che nessun agente domiciliato era abilitato a operare in Italia, o comunque soltanto quelli il cui titolo rispondeva alle caratteristiche richieste dal nuovo regolamento CONI. E questo è cosa significa, Nick, te lo dico per il mercato,
sì,
che sempre astrattamente le grandissime commissioni che sono corse in questo gennaio potrebbero anche non essere riconosciute per difetto dei presupposti di legittimazione degli agenti.
Questa è una bomba mica da poco, voglio dire, perché ci sono in ballo talmente tanti soldi.
Bisognerà vedere se qualche club, dopo che ha ascoltato la trasmissione, si vorrà approfondire l'argomento e magari incuriosire su questo aspetto, che potrebbe essere davvero davvero clamoroso.
Ah sì.
A presto, Giulio.
Ciao Giulio.
Buona serata.
Alla prossima. Ciao Giulio.
Grazie a Giulio Dini. Scanner torna lunedì 21. State aperto invece, come sempre, domani a partire dalle 17.
Ciao.